Buona domenica cari amici e ben ritrovati su Radio Buon Consiglio per l'ascolto della settima puntata della rubrica dedicata alla medicina di Dio, nella quale vi racconterò dei primi due rimedi minerali citati da Sant'Ildegarda nei suoi scritti. Sono lo smeraldo e lo zircone. Come sempre ci tengo a ringraziare di cuore Radio Buon Consiglio per l'ospitalità e la fiducia a beneficio degli ascoltatori, perché questa medicina venga divulgata il più possibile. Mi chiamo Giulia Viganò, sono laureata in farmacia e con questa rubrica appunto si vuole divulgare la conoscenza medica che Sant'Ildegarda di Bingen, dottore della Chiesa, ricevette dalla Trinità nel XII secolo in Germania attraverso vere e proprie visioni mistiche riconosciute dalla Chiesa Cattolica. Avevo dedicato la quinta puntata di questa rubrica ad un'ampia introduzione riguardante i rimedi minerali, ma per chi non avesse potuto ascoltare la puntata, riassumiamo in maniera concisa gli aspetti da tenere presente oggi perché ci serviranno durante l'ascolto di questa puntata. Di seguito vi citerò le parole di Sant'Ildegarda di Bingen, tratte dal suo libro Fisica. Le pietre contengono fuoco e umidità. Il diavolo le detesta perché si ricorda che il loro fulgore si manifestò prima che egli decadesse dalla gloria che Dio gli aveva dato e anche perché il fuoco è l'elemento del suo castigo eterno e l'acqua del battesimo gli sottrae anime che vorrebbe fossero sue. Come le virtù evitano i vizi e non possono collaborare con loro, così queste pietre che contengono molte forze e poteri possono essere impiegate soltanto per azioni buone, oneste e utili all'uomo e non per la seduzione, la fornicazione, l'adulterio, l'inimicizia, gli omicidi e altre simili pratiche che conducono ai vizi e sono contrarie all'uomo. Dopo che Lucifero, avendo voluto sfidare Dio per orgoglio, venne spogliato del potere delle pietre con le quali Dio l'aveva ornato, Dio non lasciò sparire il fulgore, le virtù di queste pietre preziose. Volle vederle risiedere sulla terra, oggetti d'onore e di benedizione e destinate alla medicina. Queste le parole di Sant'Ildegarda. Veniamo ora alla puntata di oggi. Teniamo presente che i rimedi minerali di Sant'Ildegarda hanno maggiore efficacia nella cura delle malattie croniche se sono accompagnati dalla corretta alimentazione, ma anche da un corretto stile di vita, dalla disintossicazione e dal mantenimento dell'anima in stato di grazia. Trattiamo ora il meccanismo d'azione, o per meglio dire, il meccanismo di interazione di queste pietre con il corpo umano, partendo dal principio per cui ogni cristallo ha un reticolo cristallino in cui gli atomi oscillano e emettono un'energia di reticolo. Per cercare di capire, prendiamo del semplice sale da cucina, per esempio. Questo è costituito da soli due atomi, il sodio e il cloro, che per così dire stanno insieme in virtù dei legami chimici attraverso i quali il sodio attrae a sé il cloro e viceversa, formando così una struttura geometricamente e spazialmente ordinata, denominata proprio reticolo cristallino. Questo reticolo però non dobbiamo immaginarcelo come una struttura fissa, rigida. anche se l'aspetto di un minerale esteriormente è fisso, è rigido, è duro. No, no, al contrario, dobbiamo cercare di immaginare che gli atomi che compongono questo reticolo cristallino, nel nostro caso del sale da cucina, e quindi questi atomi sono il sodio e il cloro, vibrano, oscillano, pur mantenendo la loro posizione spaziale, stechiometrica. Così facendo, emettono energia di reticolo. Quante volte da bambini abbiamo ammirato le ondine che si formano infilando il ditino della mano in una bacinella piena d'acqua? Se il dito fosse completamente immobile, non si genererebbero ondine sulla superficie dell'acqua. Se invece si muove questo ditino, allora queste ondine le vediamo molto bene. Ecco, questi atomi producono delle ondine che sono delle vere e proprie frequenze e che sono specifiche di ogni atomo. Il nostro sistema nervoso viene influenzato da questa energia di reticolo, da questa frequenza, quando per esempio questi cristalli vengono posizionati sopra la pelle oppure sopra i fasci nervosi, emettendo perciò impulsi di guarigione ma anche di rigenerazione. Quindi attenzione a questo aspetto, perché questi rimedi minerali non hanno un'azione di cura del sintomo, lenitiva, calmante, disinfiammante. No, no, vanno proprio alle cause che generano questi sintomi per rimuoverle in modo che questi sintomi non ritornino più. Quindi è una cura selettiva ma molto mirata. Questo meccanismo d'azione ha vasta applicazione moderna, per esempio negli orologi al quarzo, nel funzionamento delle trasmissioni radio, nei televisori, nei circuiti elettrici dei nostri computer, dei telefoni cellulari e tutti gli altri dispositivi. La risonanza magnetica nucleare, per esempio, funziona così. E le bilance di nuova generazione utilizzano tutte questa strumentazione che si basa su queste frequenze. E io vi ho voluto proprio raccontare sommariamente, semplificando al massimo, il meccanismo d'azione, perché qui non stiamo parlando di un'autosuggestione o peggio di esoterismo, magia o quello che spesso sento dire. Assolutamente no. Parliamo di noti principi di fisica e chimica che sono la base, l'ABC del nostro universo e della materia di cui anche noi siamo costituiti. Ma ora che quindi conosciamo questo meccanismo d'azione, possiamo tranquillamente abbandonare ogni timore nell'utilizzo dei minerali di Santa Hildegarda di Bingen. Dal momento che ogni pietra è costituita da atomi specifici e ognuna di esse ha il suo peculiare reticolo cristallino, se ne evince che ogni pietra genera una sua specifica radiazione che è tipica per ogni pietra. A questo punto possiamo intuire il perché ogni pietra ha un'azione terapeutica specifica. Queste azioni così specifiche sono proprio quelle che Santa Hildegarda chiamava subtilitas, la sottigliezza di specificità di ogni creatura, per il bene del corpo e dell'anima. Che meraviglioso mistero! Quando una cellula è malata, perde il suo potenziale energetico, ma l'azione delle pietre può, per così dire, risintonizzarla per farle riottenere il potenziale energetico di una cellula sana, quindi guarendola. Cos'è questo potenziale energetico? Allora, facciamo finta di immaginarci un microscopio di fantasia. Abbiamo davanti una persona, ingrandiamo. Andiamo dentro la persona con questo microscopio immaginario e vediamo i sistemi, il sistema circolatorio, digerente, eccetera, eccetera. Ingrandiamo, vediamo gli apparati. Ingrandiamo ancora, vediamo le tipologie dei tessuti, osseo, muscolare, eccetera. Ingrandiamo ancora un po', troveremo le cellule, la cellula delle ossa, la cellula del sangue, la cellula del muscolo e così via. Andiamo ancora avanti. Vedremo all'interno della cellula degli attori che la fanno funzionare, dei corpuscoli, quindi non solo il citoplasma o il nucleo e le membrane, ma anche degli organuli che a loro volta, se ingrandiamo con la fantasia ancora un po', vediamo che sono composti di molecole, le proteine, i grassi, gli aminoacidi. Facciamo ancora uno sforzo ultimo, ingrandiamo e avviciniamoci agli atomi e ai reticoli cristallini. Allora, siccome abbiamo detto che ogni elemento, e mi riferisco proprio agli elementi della tavola periodica, ha una sua specifica frequenza di emissione, se noi ritornassimo indietro con lo zoom di questo microscopio di fantasia e sommassimo tutte le frequenze emesse da tutti questi atomi contenuti nella cellula, nel tessuto, nell'apparato, nel sistema, noi scopriamo che, per esempio, un organo sano, e non solo una cellula sana, emette una determinata frequenza. Naturalmente è un range, un intervallo di frequenze. Se però quello stesso organo, quella stessa cellula, quello stesso apparato è malato, la risultante di tutte queste frequenze sommate tra di loro, di quella cellula, di quell'organo, di quell'apparato, di quel sistema, è una frequenza di qualcosa che è malato. Ma come fanno queste frequenze curative, queste subtilitas, queste specificità di questi rimedi a entrare nel nostro corpo? Beh, siamo dotati di 5 sensi: il tatto, l'udito, l'olfatto, la vista e il gusto. Diciamo che la pelle, quindi nella sfera del tatto, è un veicolo di preferenza nell'utilizzo di questi rimedi minerali, ma anche di quelli vegetali. Quindi, in sostanza, l'organo che trasmette l'azione delle pietre preziose verso l'interno del nostro corpo e direttamente verso le cellule malate è proprio la pelle, perché questa è connessa attraverso il sistema nervoso vegetativo con tutti gli organi. Gli organi a loro volta potranno riacquistare la loro funzionalità ottimale, regolando ad esempio così il metabolismo, oppure il sistema immunitario, oppure la produzione e l'attività ormonale. Sono gli ormoni i direttori d'orchestra delle attività biochimiche del nostro organismo. Inoltre, l'efficacia delle pietre preziose è direttamente proporzionale alla frequenza alla quale ci si sottopone alla cura con queste pietre. Questi rimedi minerali agiscono sulle cellule attraverso i 5 organi di senso, come dicevamo: tatto, udito, olfatto, vista, gusto, ma agiscono anche sull'anima per alleviare la sua sofferenza, con un'efficacia, tra l'altro, molto maggiore dei farmaci utilizzati in psichiatria. L'utilizzo dei rimedi minerali, secondo le indicazioni date da Santa Hildegarda di Bingen, hanno inoltre un effetto maggiore quando vengono accompagnate dalla preghiera, tanto che per alcune pietre la nostra santa indica preghiere con parole ben specifiche, e oggi le sentiremo. Santa Hildegarda inoltre dice che la nostra anima possiede forze cosmiche e divine che vengono attivate dalla frequenza emessa dalle pietre preziose. Quindi, come per altri rimedi, troveremo in queste due prime pietre che incontriamo sul nostro cammino, lo smeraldo e lo zaffiro, un'azione doppia, sia per i mali fisici che spirituali. Ma ora passiamo alla trattazione finalmente delle pietre una per una, ma non in ordine alfabetico come verrebbe naturale fare per semplicità, ma proprio seguendo l'ordine scelto da Santa Hildegarda, perché a mio modesto avviso non è esattamente irrilevante. La prima pietra di cui parla Santa Hildegarda è lo smeraldo, del quale vi racconterò subito dopo una piccola pausa musicale. Sentiamo che cosa ci dice Santa Hildegarda dello smeraldo, perché sapete, questa pietra è un po' il passepartout rispetto a molte altre pietre, secondo questa santa, perché lo smeraldo ha in sé contemporaneamente la potenza del sole e, cito, il potere verde dell'aria, cioè quella viriditas, quella forza verdeggiante che tiene vive e in salute tutte le creature. Lo smeraldo viene utilizzato contro tutti gli stati di debolezza, sì, proprio tutti, ma anche i dolori di stomaco e i dolori al cuore. In questi casi basterà che lo smeraldo sia a contatto con la pelle, una collana, un ciondolo, un braccialetto, un anello. Ma se questi dolori insorgessero in maniera più violenta, allora è necessario mettere immediatamente lo smeraldo in bocca e il dolore cesserà. E questa è una modalità d'uso, se volete, molto semplice. Ma sentite qui come cambia la musica. Sant'Ildegarda indica lo smeraldo anche in casi di dipendenze, di abitudini sbagliate, di trappole psicologiche o fisiche, o di idropisia, che è quella malattia, per la quale c'è un accumulo anomalo di liquidi fuoriusciti dal circolo linfatico e sanguigno e che rimangono come intrappolati nella matrice intercellulare. Come si agisce in questi casi? Basterà mettere in bocca lo smeraldo e recitare questa preghiera. Sentite che bella. Come lo Spirito del Signore ha riempito la terra, così riempia la casa del mio corpo con la sua grazia e scacci il diavolo da esso affinché non lo scuota mai più. Questa cura va ripetuta almeno per 9 giorni consecutivi ogni mattina e il malato quindi porterà anche sempre con sé questa pietra che guarderà, fisserà, proprio la deve fissare quotidianamente e sempre alla mattina. Vedete come cambiano qua le modalità d'uso, un'azione sia fisica che spirituale. In caso di forte mal di testa, bisogna riscaldare la pietra con il respiro in modo che diventi umida e poi gentilmente picchiare le tempie e la fronte con la pietra, mettendola poi in bocca per un pochino di tempo. Queste indicazioni sono spesso prescritte per l'emicrania dai medici ildegardiani, quindi attenzione che non sono tutti i tipi di mal di testa. Chi produce troppo in abbondanza muco e saliva, scaldi del buon vino. Quindi per capirci quello derivante da uva e non da certi preparati sintetici in polvere. Ma all'opposto non è necessario avere un vino costoso o pregiato, basta che sia un vino proveniente dall'uva e magari meglio se senza trattamenti. Ebbene, quindi si versa questo vino ancora caldo in un contenitore di coccio, utilizzando un panno sottile come filtro sul quale sia stata appoggiata la pietra, ripetendo questa operazione più e più volte. E poi con questo vino si prepara un impasto con della farina e lo si mangia insieme al vino stesso. Allora, questo utilizzo del vino è un classico delle ricette galeniche di Ildegarda perché il vino ha un'azione di attivazione come la saliva verso la pietra, ma nello stesso tempo acquisisce, potremmo dire, delle caratteristiche che per il contatto che ha avuto con la pietra. Quindi c'è una sorta di alleanza, di sinergia tra il liquido e il rimedio che agiscono insieme in questa avventura terapeutica. Lo smeraldo viene anche usato in caso di piaghe infette. Basterà un bendaggio della piaga per fermare proprio lo smeraldo sopra la piaga che sia più o meno purulenta. Viene usato anche per proteggere dalle febbri virali e dalle influenze, oppure per rinforzare la forza vitale dell'anima. Vedete le indicazioni spirituali insieme a quelle corporali. Contro le febbri malariche, per le infezioni delle unghie delle dita, per le gambe ulcerate, per la gotta e infine per le infiammazioni croniche. Se ci fate caso, In questo ultimo breve elenco di sintomi e patologie ci sono sempre di mezzo degli inquilini indesiderati, cioè dei virus, dei parassiti, dei batteri, magari anche dei funghi, perché no? Che creano però delle infezioni, delle piaghe, delle ulcere, delle ferite, delle febbri. La stessa malaria è provocata proprio da un parassita, no? Ebbene, lo smeraldo li uccide. È proprio un antiparassitario, potremmo dire. Come lo è nei rimedi vegetali, ad esempio, l'anaciclopiretro, che trova nello smeraldo un analogo minerale. Ed ora spostiamo la nostra attenzione sullo zircone. Nella spiegazione dello zircone e della sua formazione, perché il De Garda dimenticavo di dirvi che nei rimedi minerali utilizza alcune frasi iniziali proprio per raccontarci addirittura come nascono queste pietre. Quali sono le condizioni per cui ognuna di queste pietre può svilupparsi? Ebbene, nella spiegazione dello zircone, la santa ci dice espressamente che questa pietra riporta in equilibrio gli umori, il cui squilibrio ha generato quella determinata malattia. Nel caso, per esempio, della cura degli occhi che sentiremo tra poco, vengono interessati sia l'umidità che il calore che il freddo, che in definitiva vengono riequilibrati nel rapporto tra di loro e quindi ristabilito quello stato di armonia primordiale che determina la condizione della salute. Quindi, di nuovo, vediamo come questi rimedi risintonizzino le proporzioni di questi umori attraverso queste subtilitas che agiscono attraverso i nostri organi di senso. Anche lo zircone, come lo smeraldo, ha indicazioni terapeutiche sia fisiche che spirituali. Vediamo quali. Se si ha la vista torbida, intorbidita, oppure quando sembra che la nostra visuale sia come rabbuiata, bisogna tenere lo zircone al sole finché si intiepidisca. Dopodiché lo si inumidisce con la saliva e poi lo si appoggia velocemente sugli occhi, così che anch'essi si scaldino. Naturalmente non stiamo assolutamente parlando di un tepore, di un calore che sia percepibile. No, assolutamente no. Questo è quel calore relativo agli umori. Quindi parliamo proprio di quelle subtilitas, quelle frequenze specifiche emesse dal reticolo cristallino della pietra di cui parlavamo all'inizio. In caso di febbri ardenti nello stomaco, per 3 o 4 giorni con dolori conseguenti che non lasciano in pace il povero malato, bisogna riempire un contenitore di terracotta con del vino e lasciarlo riscaldare al sole. Aggiungere quindi la pietra al vino caldo, immergere con cura un pezzo di acciaio rovente nel vino e la bevanda che se ne ricava deve essere bevuta per 3 o 4 giorni alla sera prima di andare a letto. È preparata singolarmente ogni giorno della terapia. Se capitasse l'assenza del sole a causa di una giornata nuvolosa, si può procedere ugualmente per riscaldare il vino con legna di faggio o di tiglio e proseguendo poi immergendo la pietra nel vino caldo e successivamente l'acciaio rovente. Vi confesso che la prima volta che ho letto questa modalità d'uso, ma ce ne sono di ancora più originali, un certo scetticismo c'era. Ma la domanda che io mi pongo è la seguente: ma se la Trinità sacrosanta si è voluta scomodare dal suo trono divino per raccontare tutto ciò e con questo livello di dettaglio a una monaca benedettina del XII secolo, avrà pur avuto i suoi motivi? Ma ancora più banalmente e razionalmente, se io avessi una febbre nello stomaco con dolori e disagio che magari viene lenito con la farmacologia di sintesi, ma questi sintomi poi ricompaiono e non mi lasciano in pace, ma perché mai non dovrei tentare un metodo simile? Perché? Cioè, non lasciamoci prendere mai da delle preclusioni razionali, anche perché il metodo scientifico, quindi moderno, che all'epoca di Sant'Idegarda proprio non c'era, prevede proprio che al di là della eventuale assurdità di un metodo, lo si tenga comunque in considerazione fino a prova contraria. Ma questo implica che allora va provato. A supporto di queste metodiche che ci sembrano così lontane, strane, eccetera, dalla nostra epoca, c'è anche il fatto che ci sono decenni di pratica clinica che utilizzano queste metodiche. Quindi il nostro stupore è quello di qualcuno che oggi e ora si avvicina alla medicina heideggeriana, che però ha una tradizione appunto delle esperienze di clinica medica di decenni. Ma proseguiamo. Lo zircone viene utilizzato anche in caso di maledizioni e stregonerie che in un qualche modo inebetiscono la persona colpita, che quindi perde di lucidità mentale, per esempio, oppure può presentare, può avvertire un dolore al cuore. In altri casi viene colto da risate incontenibili, oppure addirittura è avvampato tramite i sensi da abitudini sbagliate o arso dal desiderio o dalla concupiscenza carnale. Fateci caso, non sono sintomi buttati lì così. Quindi lucidità mentale, dolore al cuore, risate incontenibili, abitudini sbagliate e la concupiscenza carnale. Purtroppo, cari amici, è proprio vero. Le fatture e le maledizioni sono una realtà, esistono davvero. E i disturbi che ne derivano poi possono permanere anche per anni. E ciò viene confermato da tutti gli esorcisti del mondo. In questo genere di malattia dell'anima si procede prendendo del pane di segale caldo. Lo si taglia fino alla crosta inferiore formando una croce, ma cercando di non romperlo del tutto. Quindi si fa scivolare lo zircone lungo il taglio verticale della croce, pronunciando la seguente preghiera: Dio che ha tolto al diavolo quando ha trasgredito al suo comandamento tutto il fulgore delle pietre preziose, tolga a te, e si pronuncia il nome del malato, tutte le apparizioni e tutte le parole magiche e ti liberi dal dolore di questa follia. Si prosegue poi facendo scorrere lo zircone lungo il taglio orizzontale della croce, pronunciando la seconda parte della preghiera. Come il fulgore di cui il diavolo risplendeva gli è stato tolto a causa del suo peccato, allo stesso modo la follia che tormenta, e qui si pronuncia il nome del malato, tramite immagini fantastiche e formule magiche, ti sia tolta e venga a mancarti. Il malato poi dovrà mangiare le fette più vicine al taglio a forma di croce. Bisognerà anche tracciare allo stesso modo un segno di croce su tutti gli alimenti caldi che mangerà sempre con le parole delle due preghiere citate prima. Infine, in caso di dolori al cuore, basterà tracciare il segno della croce con lo zircone a livello del cuore, pronunciando le stesse due preghiere di prima. Bene, cari amici, io direi che per oggi possiamo fermarci qui. A Dio piacendo, proseguiremo domenica 25 gennaio alla stessa ora, cioè alle 14:30, qui su Radio Buon Consiglio, che ringrazio per l'ospitalità di questa iniziativa divulgativa della medicina di Santa Ildegarda di Bingen, dottore della Chiesa. Ave Maria, corredentrice.